Care compagne e cari compagni, il messaggio ad alto valore positivo che la FLC-CGIL ha voluto dare a questo terzo congresso, individuando la città della scienza come location, è già stato evidenziato sia nella relazione del segretario generale sia in altre autorevoli relazioni. Riscattare la legalità con la conoscenza. Pochi di voi però sanno che in questo luogo, quanto parte della città della scienza è stata distrutta un anno fa da una mano criminale, era allestita la mostra dedicata a Fridtjof Nansen, esploratore, scienziato e benefattore dell'umanità. Evidenza ed attualità del suo pensiero e delle sue intuizioni scientifiche nelle ricerche del CNR, in Artico, era organizzata appunto qui, alla Città della Scienza, dal febbraio a maggio 2013. Organizzatori della mostra erano la Reale Ambasciata della Norvegia e il CNR con il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente, in collaborazione tra gli altri con la Fondazione IDIS Città della Scienza, con la Stazione Zoologica Anton Dorn, ente di ricerca con sede qui a Napoli, e con molte altre associazioni ed enti sia nazionali che internazionali. La mostra, ultima ad essere inaugurata prima che la Città della Scienza fosse distrutta, portava per la prima volta in Italia reperti originali del grande esploratore norvegese andati irrimediabilmente distrutti. Il Dipartimento Terra Ambiente del CNR aveva fortemente voluto la mostra a Napoli, non solo per divulgare le attività scientifiche svolte sui poli, ma perché Nansen aveva trascorso qui 3 mesi quando giovane scienziato aveva frequentato la stazione zoologica Anton Dorn. Nansen era considerato il Leonardo da Vinci norvegese, un genio che alla fine della sua vita è stato insignito del premio Nobel per la pace per aver salvato, attraverso il passaporto Nansen, migliaia di profughi in Russia e in Armenia. Molteplici delle ricerche che ancora si svolgono in Artico devono molto alle intuizioni e alle scoperte di Nansen. È solo grazie alle ricerche polari che l'Italia fa parte da protagonista del Trattato Antartico. Qui vorrei sottolineare che della comunità scientifica fortemente impegnata nelle ricerche polari, la parte più giovane è costituita soprattutto da precari. Qui vorrei ricordare il giovane scienziato Luigi Michaud, che precario a 43 anni è morto sul lavoro ai primi di gennaio di quest'anno nel corso dell'ultima campagna in Antartide. Ha lasciato una giovane moglie, altrettanto precaria, con 2 bimbi. A loro va il nostro impegno. Il CNR... Il CNR, che nel 2013 ha compiuto 90 anni, è il maggior ente di ricerca pubblica italiano. È l'ente dell'eccellenza scientifica, della ricerca e dell'innovazione di avanguardia. È presente su tutto il territorio nazionale, praticamente in tutte le regioni, con 8.000 dipendenti, di cui circa 1.300 con contratto a tempo determinato ed un numero imprecisato di precari cosiddetti trasparenti, perché non censibili da nessuna rilevazione. Il CNR, come altri enti pubblici di ricerca, è oggetto, attraverso leggi miopi dello Stato, a continue riorganizzazioni, 3 solo negli ultimi 10 anni, mai nessuna completata, ovviamente sempre a costo zero. Leggi che non hanno mai riconosciuto compiutamente alla ricerca pubblica quella specificità e autentica autonomia che pure è chiaramente richiamata dalla Costituzione italiana. Il CNR vive da anni una condizione di forte disagio per gli effetti dei tagli subiti e dei ritardi nel finanziamento pubblico, cui parzialmente supplisce competendo con successo e acquisendo progetti e finanziamenti sul mercato internazionale. L'emergenza risorse è resa ancora più drammatica da una regolamentazione farraginosa e spesso contraddittoria, che necessita di una profonda rivisitazione. Tenuto conto che il comparto ricerca, per le proprie peculiarità, si differenzia profondamente dal resto della pubblica amministrazione. La proposta forte che viene dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore è costruire un reale ed efficace sistema della ricerca, individuando in un unico punto di governance, superando l'attuale segmentazione e disarticolazione delle competenze, per i quali circa 30 enti pubblici di ricerca sono vigilati da 8 ministeri diversi. La loro mission è creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca. Ora i lavoratori e le lavoratrici della ricerca hanno una sfida da affrontare: partecipare da protagonisti a rappresentare l'Italia ad Horizon 2020, il nuovo programma quadro europeo che mira al riscatto della ricerca, che punta su scienza e innovazione, punta sull'eccellenza della ricerca scientifica e sulla sua utilità al servizio della società e dei cittadini. Certo, l'Italia non può perdere questa occasione per riconquistare finalmente un ruolo da protagonista e partecipare alle sfide e alle speranze europee. L'occasione per esprimere e valorizzare tutte le sue potenzialità non deve però affidare solo a Horizon 2020 tutte le speranze, deve intervenire strutturalmente assegnandole il ruolo che merita. Ricerca e innovazione sono spesso indicate come le principali artefici per una ripresa della crescita del Paese. Sono indicate come il volano per uscire dalla crisi. L'energia che muove la ricerca è rappresentata in primis dalla comunità scientifica, ovvero dai ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi, dei tanti precari, da tutto quell'insieme di personale che fa ricerca nei laboratori, nei siti sperimentali, sul territorio e che lavorano con passione e tenacia nonostante le condizioni. Sono pochi gli addetti alla ricerca. In Italia sono molto al di sotto della media europea, nel CNR 8.000, tra tutti gli enti pubblici di ricerca circa 18.000, mentre, solo per fare un esempio, al CNRS francese ce ne sono più di 32.000. È urgente chiedere con forza che sia rimesso al centro la ricerca pubblica, che sia rimessa al centro le lavoratrici e i lavoratori che ne rappresentano il cuore pulsante. Occorre difendere i ricercatori come professionisti con connotazione multipla. Sono studiosi, innovatori, divulgatori, socialmente impegnati per migliorare la vita e la conoscenza degli uomini e delle donne. Sono precari. Come in tutta la pubblica amministrazione, è dal 2002 che vige di fatto il blocco del turnover. Con il decreto legislativo 78 del 2010 le risorse sono state tagliate dell'80%. Troppi vincoli autorizzativi che incessano la necessaria programmazione, troppe poche le opportune per entrare stabilmente nel mondo del lavoro. Su questi temi è forte l'impegno dell'FLC, è necessario però un forte impegno della CGIL tutta per dare risposte, per chiedere con forza la stabilizzazione dei precari. Sono pochi, sono precari e con le armi spuntate. Poche risorse finanziarie per fare ricerca, poche risorse per rinnovare apparecchiature ormai obsolete. Finisco. Come possono competere i nostri ricercatori con gruppi di ricerca internazionali? Investire in ricerca e innovazione non è un costo, è un investimento sul futuro. Governi miopi hanno effettuato anche su questo settori lineari. È urgente finanziare la ricerca di base oggi per avere un futuro domani. La CGIL può e deve giocare un ruolo di primo piano come promotore per rilanciare anche la ricerca privata. Un patto con società, agenzie territoriali, private per lo sviluppo dell'innovazione come terreno su cui promuovere la ricchezza del Paese per l'occupazione dei giovani. Gustavo Colonnetti, per finire, visto che mi chiamano il tempo, presidente del CNR dal 1944 al 1956, nell'intervento all'Assemblea Costituente il 18 aprile 1947 affermò: «Scuola e ricerca risorgeranno a vera grandezza e diventeranno, come è giusto che diventino, il più efficace strumento della ricostruzione nazionale», frase quanto mai attuale. Compagni e compagni, è da qui che dobbiamo ripartire. Dobbiamo ricostruire il Paese, perché questo Paese ha tutte le potenzialità per uscire dalla crisi, a patto che creda nel futuro, a patto che dia un futuro ai tanti giovani. Grazie.